risolverà il problema. Torniamo ad oggi, dunque, a domenica prossima, seconda di Quaresima. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi, nel capitolo 15, i versetti da 5 a 12 e poi 17 e 18. È un piccolo salto previsto dal lezionario. La seconda lettura invece è tratta dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, dal versetto 17 si arriva al capitolo 4, versetto 1. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 27. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 15, naturalmente. E quindi poi ci accosteremo al brano evangelico, come al solito. Giorno dopo giorno la Chiesa ci sta conducendo lungo l'itinerario quaresimale. È questo il tempo favorevole per la nostra conversione, come sappiamo. Più esattamente, questo è il tempo del nostro ritorno al Signore, proprio a Lui, alla sua persona, al suo mistero di figlio e di fratello per noi. Come ogni anno, la seconda domenica di Quaresima ci rimanda alla storia dei patriarchi. Noi sappiamo che la prima lettura di domenica in domenica è scelta in maniera tale che ogni anno è possibile ripercorrere l'itinerario della storia della salvezza nelle sue tappe fondamentali, dai progenitori ai patriarchi, Mosè, l'Esodo e gli avvenimenti di quel periodo, e poi l'ingresso nella terra, la presenza nella terra, poi i profeti, e siamo arrivati alla quinta domenica di Quaresima, poi sarà la domenica delle palme. Questa seconda domenica è la domenica dei patriarchi, infatti la prima lettura che adesso ascolteremo ci rimanda alla figura di Abramo. E così siamo poi invitati a contemplare, come ogni anno nella seconda domenica di Quaresima, la trasfigurazione del Signore. Accogliamo anche noi di buon grado questo invito, lasciamoci illuminare dallo splendore del suo volto. Questo tempo penitenziale non è dedicato a cupi rimpianti o a penosi gesti ascetici, bensì è il tempo in cui ci è data la gioia silenziosa e forte di celebrare nella comunione con tutta la Chiesa la manifestazione gloriosa del Figlio di Dio, che ha aperto una strada nel deserto, che ha illuminato le ombre della morte, che ha liberato il cuore umano e ha benedetto il mondo per farne una creazione nuova. È Lui che vuol fare anche di noi dei discepoli secondo il suo cuore. Affidiamoci senz'altro alla parola del Signore e allo Spirito Consolatore. La parola è pascolo per la vita e lo Spirito è luce per noi, ancora e sempre. Amen. Leggiamo la prima lettura, il testo che troviamo nel libro della Genesi, nel capitolo 15. Agata, leggi pure.
Il Signore poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che gliela accreditò come giustizia. Egli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese. Rispose: Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un piccione. Andò a prendere tutti questi animali li divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma Abram li scacciava. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco, un oscuro terrore lo assalì. Quando tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abramo. Alla tua discendenza io do questo paese, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate.
Grazie. Un'alleanza, quella che già il Signore sancisce nel rapporto con Abramo, a conferma delle promesse. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, il Vangelo della Trasfigurazione secondo Luca, il capitolo 9, dal versetto 28 al versetto 36. Vincenzo, leggi.
Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria. E parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Grazie. Torniamo al Salmo 15. Penso che ricordiate come, passando in rassegna i salmi uno per uno, ormai da diverse settimane abbiamo ripreso per intero il viaggio attraverso il Salterio. Alla fine del Salmo 13 ci siamo resi conto che è in atto uno svezzamento. Ricordate proprio l'affermazione che concludeva il Salmo 13 nel versetto 6: «Il Signore che mi ha beneficato», dice la mia Bibbia, non ricordo più come dice la nuova traduzione, comunque importa poco, perché io vi dicevo a suo tempo che qui il verbo usato indica esattamente l'evento di uno svezzamento. Il Signore mi ha svezzato, e questo svezzamento determina l'accesso al tempo della maturità. E vedete nel versetto 6 di quel salmo note che inconfondibilmente, stando all'antico orante, caratterizzano il tempo della maturità a cui lo svezzamento dovrebbe condurlo: la confidenza, la gioia, il canto. Nella tua misericordia ho confidato, gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti al Signore che mi ha svezzato. È il tempo della maturità. Ed ecco di seguito il Salmo 14 che leggevamo la settimana scorsa. Salmo che ci ha annunciato quella gioia che, in continuità peraltro con la battuta finale del Salmo precedente, ma quella gioia che adesso va esplodendo, se ricordate l'ultimo versetto del Salmo 14, il versetto 7, laddove l'orante proclama che quando il Signore ricondurrà il suo popolo esulterà Giacobbe e gioirà Israele. C'è di mezzo il rientro dall'esilio di un popolo, ma di ognuno di noi in quanto è alle prese con una vocazione alla vita che è segnata da quell'esperienza di inadeguatezza, di degrado, di inabilità a una corretta corrispondenza a tale vocazione, che per dirla in modo sintetico si chiama esilio dalla vita. Eppure la vocazione alla vita ci definisce, ma qui vedete quando il Signore ricondurrà il suo popolo, e i due verbi che usati nell'ultimo rigo del Salmo 14 alludono per l'appunto a una esplosione intrattenibile, dove peraltro è già rievocato il passaggio nella vicenda esemplare di Giacobbe il patriarca, dalla sua fase di smarrimento e di ostilità rispetto al dono d'amore mediante il quale il Signore lo ha preceduto, lo ha accompagnato, lo ha richiamato, e quindi ecco quel passaggio che fa di Giacobbe il testimone della conversione in misura veramente sconcertante, proprio per la esemplarità così intensa e così patetica del suo vissuto. Da Giacobbe a Israele. Israele è il nuovo nome che riceve nel corso della notte in cui si consuma il conflitto decisivo con il Dio vivente, il Santo di Israele. Ecco l'interlocutore che fa della sua vita derelitta un cammino di reale conversione alla pienezza della chiamata originaria. Dunque un'esplosione di gioia qui nel Salmo 14, man mano che proprio il Salmo che leggevamo la settimana scorsa ci ha parlato dello sconosciuto. Ricordate il versetto 4, non comprendono, ed è il Signore che qui si sta identificando come colui che è oggetto di questa mancata comprensione, questa mancata conoscenza. Il vero sconosciuto è Lui. Ebbene, è Lui che si manifesta nel vissuto e nelle intenzioni del povero, quel che leggiamo poi nel versetto 6. Nelle intenzioni del povero? Lo sconosciuto, lui? E così, sempre nel versetto 6, la vergogna a cui lo stolto che ci è stato presentato fin dall'inizio del Salmo, quella vergogna a cui lo stolto ha voluto ridurre il povero, e quella vergogna si convertirà nel titolo valido per accedere a quel rifugio. Vedete il versetto 6, sto semplicemente passando attraverso i versetti con lo sguardo, senza argomentare, ne abbiamo avuto abbastanza la settimana scorsa, quella confusione che è la vergogna, che lo stolto considera come prerogativa che mortifica le speranze del misero, ed ecco il Signore è il suo rifugio. Così il versetto 6. Ed ecco quella vergogna convertita, trasformata, come dire, rivissuta in virtù della cura con cui lo sconosciuto si rivolge al povero che è stato considerato come un relitto meritevole soltanto di essere buttato nella discarica, ed ecco il rifugio è nel Signore. Questo è il cammino di chi ritorna dall'esilio. Questo cammino, niente meno, proprio questo, ritornare dall'esilio, che poi è come dire conversione, vocabolo a cui siamo più che mai assuefatti proprio in questo tempo quaresimale e non solo. Ma vedete, ci rendiamo conto del fatto che il cammino comporta un chiarimento veramente molto impegnativo circa la condizione di esilio in cui la nostra vocazione alla vita si trova, e quindi il passaggio che ci è offerto come necessaria soglia da varcare per accedere al rifugio, per accedere a quella maturità nella vocazione alla vita, di cui peraltro già ci veniva data notizia e ci era stata indicata come una meta prossima, in vista di un itinerario che sembrava così scontato, così ovvio, risultati pressoché immediati. In realtà il Salmo 14 ci ha costretti a renderci conto di come il passaggio è esigente, ma è una chiarificazione veramente liberante, purificatrice. È il cammino di chi ritorna dall'esilio, quell'esilio che ci intrappola dentro a quella situazione di vita ancora immatura, di vita sproporzionata, di vita deficitaria, di vita inconcludente, di vita inadeguata rispetto al dono d'amore che sta all'origine di tutto, per cui siamo chiamati alla vita. E là dove ancora la stoltezza è imperversa. Ed ecco, vedete, è il nostro Salmo 15. Ecco il cammino di chi ritorna dall'esilio, versetto 1 del Salmo 15, che adesso leggiamo passo passo come al solito, e ci troviamo alle prese con un interrogativo, anzi un duplice interrogativo. E ritornare dall'esilio significa trovarsi dinanzi a una soglia da varcare per finalmente riprendere dimora nella terra da cui nel corso della sua storia il popolo esule è ritornato e si è nuovamente insediato. Ma qui, vedete, è in questione ormai attraverso l'immagine dell'esilio e il ritorno dai luoghi della deportazione, quella prospettiva di accesso che descrive quella meta che possiamo ben definire come dimora nella vita, come abitare nella vita, come varcare la soglia in modo tale che il ritorno dall'esilio non sia soltanto un'ipotesi vagheggiata, immaginata, sognata, descritta semmai anche con linguaggio poetico e con esortazioni generose, ma inconcludente nella realtà dei fatti, per abitare nella vita. Già, è il nostro Salmo, vedete? E il nostro Salmo 15, brevissimo, sono solo 5 versetti, vedete, adesso io sono così abile che trascorrerò tre quarti d'ora a chiacchierare 5 versetti, ma insomma, è la vecchiaia, no, che consente un certo mestiere. Allora, vedete che qui A proposito di quello che stavo dicendo, a conferma del fatto che non sono considerazioni del tutto così fantasiose. Ruperto è un abate benedettino a cavallo tra l'undicesimo e dodicesimo secolo. Ruperto, proprio a riguardo nel testo che abbiamo sotto gli occhi, dice: il salmista mostra chiaramente a quale discendenza di Giacobbe e a quale porzione di Israele il salmo precedente promette la gioia eterna. Vedete che l'antico commentatore, beh, di epoca medievale, comunque certamente personaggio esperto e per noi dotato di competenze magistrali, e vedete come connette in modo esplicito il nostro Salmo 15 con la conclusione del Salmo precedente. Quale discendenza di Giacobbe, quale porzione di Israele riceve la promessa della gioia eterna al termine del Salmo 14? Chi entrerà? Ecco la domanda, vedete, che risuona all'inizio del nostro Salmo 15. Chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Anzi, il Salmo si apre con un'invocazione del nome. Signore. Signore. Fatto sta, vedete, che non c'è dubbio, la testimonianza dell'abate Ruperto in questo riguardo è assai istruttiva per noi, ma possiamo contare su altri oranti che hanno approfittato del Salmo nel corso dei secoli, tante generazioni, per interpretare momenti fondamentali della propria vita e della vita cristiana. E la gioia del reduce dalla stoltezza, quella gioia del povero che trova rifugio, quel rifugio che è preparato per lui. Già, e eravamo giunti alla fine del Salmo 14 e adesso ci siamo. La domanda duplice, peraltro, che introduce il Salmo. Quindi, ma chi sarà in grado di varcare questa soglia? Chi? La domanda è duplice. Di seguito poi, nei versetti da 2 a 5, la risposta alla duplice domanda assumerà una fisionomia di carattere catechetico. Gli studiosi poi dicono che il Salmo 15 si inserisce nella categoria di quelle cosiddette catechesi sulla soglia, mediante le quali venivano accolti, accompagnati, istruiti, aiutati nel discernimento della loro identità di fedeli nel popolo di Dio, i pellegrini che affluivano al Tempio, che venivano da periferie più o meno remote, alle prese con situazioni di vita più o meno compromesse, con situazioni di paganesimo dominante, e comunque sia, ecco, sulla soglia, fermati catechizzati. Catechesi sulla soglia, in modo tale che siano aiutati a entrare poi nel santuario, ma non è soltanto un accesso che implica il passaggio da un ambiente a un altro, man mano a un cortile che è sempre più interno rispetto allo spazio occupato precedentemente, fino al cortile dei sacrifici, ma è una dinamica interiore quella che viene attivata, una dinamica di chiarimento, di purificazione, di rieducazione dell'animo, di maturazione nella coscienza della vocazione di quel pellegrino che viene accolto e adeguatamente catechizzato. Bene, catechesi sulla soglia, ma adesso non stiamo a fare ragionamenti che stanno molto a cuore agli studiosi. Ci interessa restare in sintonia con la questione che già l'abate Ruperto esplicitava in maniera così, così precisa e essenziale. Ma chi? Ecco, chi? Qui abbiamo a che fare con la figura di un pellegrino che è in sosta dinanzi a una soglia. Chi è in grado, chi sarà in grado di varcarla e dunque di realizzare davvero il viaggio del ritorno all'esilio, il viaggio della conversione, il viaggio dell'accesso alla gioia in pienezza, la gioia di vivere corrispondentemente alla vocazione che ci è stata donata per un puro e gratuito motivo d'amore, da colui che è il protagonista della vita, il santo. Vedete, qui abbiamo a che fare con un pellegrino che si rende conto di essere un forestiero. E il Salmo si apre con l'invocazione del nome, Signore, Signore, Signore. Ecco, è il sospiro di un forestiero. Il verbo tradotto con abitare nella mia Bibbia, il primo verbo del primo rigo, in realtà è proprio il verbo che si usa nel caso di un viandante che è alla ricerca di dimora e ha bisogno di ospitalità essendo straniero nella regione nella quale attualmente si trova. E dunque non c'è dubbio, l'orante si rende conto di essere segnato da quei limiti, da quei condizionamenti, da quelle forme impacciate e goffe che sono caratteristiche di un viandante che ha a che fare con un territorio sconosciuto e si muove dunque in maniera piuttosto grezza e scomposta. Ma intanto vedete, a quel primo verbo se ne aggiunge il secondo: chi dimorerà? Adesso c'è di mezzo una dimora, dunque qualcosa di più che una ospitalità occasionale riservata a uno straniero di passaggio. E d'altra parte il riferimento che il nostro orante sta individuando nella prospettiva di questa sua ricerca di dimora temporanea, piena e definitiva, il riferimento è come ripete in entrambe le domande che qui vengono poste, la presenza di colui che ha tutte le caratteristiche di essere il protagonista che abita in quel territorio, il padrone di quell'ambiente, di quella casa. È un atteggiamento imbarazzato quello del viandante, vi dicevo appunto, si muove in modo piuttosto sprovveduto e non è possibile fare altrimenti, non è ancora familiarizzato, eppure con tutto l'imbarazzo dell'ospite che si muove con tante incertezze, quello che è tuo, e quello che è tuo non è un riferimento che lo sgomenta, che lo riduce in una condizione di disadattamento tale per cui vale la pena di rinunciare all'impresa prima ancora di averci provato. Niente affatto. Tutto qui conferma il presupposto per cui il Signore è presente ed è presente in questa terra, in questo luogo, in questo mondo, in questo tempo, presente per il suo popolo e per tutti coloro che sono coinvolti nella storia di quest'unico popolo che poi è la famiglia umana. Notate, Signore, chi sarà ospitato nella tua tenda? Il primo interrogativo. Dunque, per il nostro orante, anche il Signore è un attendato, è un accampato. Se la tenda è tua, espressione che peraltro è presente in tutta la storia della salvezza con varie specificazioni, ma qui vedete, se il Signore è individuato come colui che ha una tenda da mettere a disposizione, è perché lui stesso è viandante, perché lui stesso sa cosa vuol dire essere straniero, anzi probabilmente lo straniero per antonomasia. Il Salmo 14 l'altro parlava di lui come dello sconosciuto. È colui che evidentemente è perfettamente informato e non soltanto in modo teorico, ma nella concretezza del suo vissuto, come sia faticosa l'esistenza di chi vive in una situazione di estraneità, come capita ai viandanti sconosciuti in un territorio che sembra del tutto estraneo al loro passaggio, ed invece questa tenda è tua. Ecco. E nel secondo interrogativo vedete: chi dimorerà sul tuo santo monte? Adesso non è più una tenda, adesso è una montagna, ed è una montagna, vedete, che ha a che fare con la montagna per antonomasia, non per niente l'aggettivo santo monte, là dove nel corso di tanti secoli è stato edificato il Tempio e attivato per le funzioni liturgiche previste secondo le norme che provengono niente meno che dalla alleanza tra il Signore Israele, sancita al tempo di Mosè, al tempo della sosta presso il Sinai e tutto questo, ma la Santa Montagna, vedete dove, a parte il riferimento geografico, che è allo stesso tempo un riferimento liturgico così inconfondibile, ma è tua questa montagna. E vedete, determinante è proprio quell'accenno alla santità, che sempre nel linguaggio biblico ha a che fare con la positività, la gratuità, la fecondità della vita. La montagna è santa in quanto è il segno inconfondibile di una presenza che è protagonista della vita in tutta l'inesauribile potenza di relazioni a cui si apre il santo, il Dio vivente. E per certi versi, vedete, il vocabolario della santità impone una sosta, bisogna mettersi sull'attenti, bisogna in qualche modo anche ritirarsi in una posizione che consenta di osservare la scena in modo protetto. Il santo in alcuni momenti sembra pronto a fulminare, a incendiare, a imporre motivi di discernimento tali per cui si resta travolti. E qui vedete questa montagna che è santa, è segno di una presenza che ha tutte le caratteristiche di quella inesauribile fecondità nel protagonismo della vita, che è il santo, sì, ed è una presenza solida. è una presenza, è un riferimento, è una dimora che viene intravista non come respingente, ma come motivo di solidità a cui ci si può riferire, nella quale si trova appoggio, nella quale ci si può collocare. Come l'immagine della montagna che inevitabilmente, automaticamente, direi naturalmente evoca una realtà massiccia e ben fondata. Ebbene, chi entrerà e chi dimorerà? Già, non è in questione solo l'ingresso, è in questione poi la dimora. Per vivere la vita, chi? Ed ecco dal versetto 2, vi dicevo, la risposta in forma di catechesi, che descrive il personaggio che viene proposto al nostro orante come espressione realizzata di colui che entra e che dimora nella casa della vita. Il testo della catechesi, da qui fino al versetto 5, vedete, si sviluppa enunciando una serie di requisiti, che con un poco di attenzione potremmo ricostruire, ed ecco una serie di 10 requisiti, una specie di decalogo, ma un decalogo che non ripete alla lettera un decalogo mosaico, ma comunque decalogo è, ma mi sembra utile seguire un'altra linea di ricerca nell'ascolto di questo salmo e entrando anche noi in una dinamica orante come è quella dell'orante che ha trasmesso a noi questa sua testimonianza. Vedete, qui l'elenco dei requisiti si apre con una prima terna di indicazioni. Nel versetto 2, un solo versetto, ma vedete, leggo: colui che cammina senza colpa, colui che agisce con giustizia, colui che parla lealmente. Sono tre affermazioni tutte piuttosto impegnative. E vedete, qui il riferimento è a colui che è protagonista della giustizia, come il protagonista della vita, il santo e il giusto, nel suo essere vivente è colui che ha voluto e continuamente vuole, inesauribilmente vuole coinvolgere in una relazione di vita. Per questo esiste il mondo, per questo tutto è stato creato e per questo tutto nella creazione converge verso la vocazione alla vita degli esseri viventi e la vocazione alla vita dell'essere umano e di ognuno di noi. Dunque, colui che cammina senza colpa agisce con giustizia. In riferimento a questa vocazione alla vita che proviene dal Dio vivente, qui vedete è in questione un modo di camminare, un modo di stare al mondo, è in questione, vedete, rendersi interlocutori della giustizia di Dio che diventa programma operativo nel modo di instaurare tutte le relazioni che danno forma alla nostra vita umana, che siano relazioni di vita per promuovere la vita. Relazioni che rientrano dunque dentro l'economia della giustizia divina e poi quel parlare lealmente, alla lettera dire la verità nel cuore, dire verità nel cuore, cioè di mezzo dunque, vedete, questo richiamo esplicito alla presa di posizioni nell'intimo più profondo dell'animo umano e quindi tutto il modo di impostare le relazioni in modo da promuovere vivendo la effusione e moltiplicazione della vita nel rapporto con il mondo, e tutto un complesso di modalità comportamentali, camminare. La risposta, vedete, passa attraverso questi primi tre richiami, requisiti che non sono definizioni teoriche, sono definizioni operative. Camminare mettendo in gioco l'intimo del cuore, guardando come non c'è soluzione agli interrogativi che impostano la ricerca circa la vocazione di ogni essere umano, se non nella relazione con la vocazione alla vita di ogni altro essere umano. E così una strada da percorrere che passa attraverso tutte le relazioni, i contatti, gli incontri e le ricerche di adeguamento nel tempo, nello spazio. Ma adesso vedete, a partire da questi primi tre requisiti, la questione nei versetti seguenti viene precisata in modo ancora più lucido e decisivo. Perché? Perché vedete, adesso bisogna fermare l'attenzione su quel versetto 3, vedete, dove il versetto 3 compare una terzina di richiami. C'è un perno nel versetto 4, nei primi due righe del versetto 4, che adesso bisogna che mettiamo a fuoco, dico perno rispetto a quella prima terzina e a quell'altra terzina che seguirà, versetto 4, terzo rigo, e poi il versetto 3, i primi due righi. Il perno è qui, nella mia Bibbia leggo ai suoi occhi, che sarebbe colui che entra, colui che abita, colui che risponde, colui che accede alla sorgente della vita. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Questo è il perno, all'interno di due terne di elementi descrittivi. E qui, vedete, nei due righi del versetto 4 che ho appena letto, è impostata un'alternativa tra due ipotesi di vita, rileggo, ai suoi occhi è spregevole il malvagio, così nella mia Bibbia, traduzione un po' disinvolta. La nuova traduzione credo che si esprime in maniera un po' diversa. Dice esattamente così? Benissimo. Beh, vedete, l'alternativa fondamentale qui sta tra quella vita spregevole che prigioniera di un giudizio di riprovazione, di disprezzo, di condanna, ma è una vita spregevole che in me, sta dicendo l'orante, vorrebbe sempre sgambettare la vita altrui, quella vita altrui che viene definita come squalificata da Dio. E allora qui, vedete, ai suoi occhi è spregevole il malvagio, primo corno dell'alternativa, e allora siamo rinviati alla terzina di di note che esplicitano questa impostazione delle cose, per cui ci si dedica a sgambettare la vita altrui. Ma già il rigo seguente dice: onora chi teme il Signore. Questo onorare è glorificare, dunque è una vita gloriosa in me. Vedete che qui è in questione un discernimento in me, dice l'orante. Chi è che accede alla sorgente della vita? Chi è che entra? Chi è che abita nel luogo santo? Chi è lo straniero che trova casa, che trova dimora, che è perfettamente integrato nel luogo in cui la vita è attivata nella sua inesauribile fecondità? Una vita gloriosa in me, quella vita che promuove la vita altrui, perché la vita di ogni essere umano appartiene al Signore, appartiene al mistero di Dio. Chi teme il Signore, vedete, tante volte ne abbiamo parlato, il timore del Signore, il sentimento del mistero. E allora torniamo indietro per un momento, vedete, versetto 3, non dice calunnia con la lingua? Non fa danno al suo prossimo, non lancia insulto al suo vicino, vedete, sono negativi, ma è esattamente quell'atteggiamento sprezzante che è assunto, e il nostro orante ne parla come di un'ipotesi che avverte come una minaccia che lo aggredisce dall'interno, che imposta le cose, quell'atteggiamento sprezzante di cui vi stavo parlando, in maniera tale da offendere, da accantonare, da limitare. Vedete, la calunnia con la lingua, dove il linguaggio diventa strumento attivato e anche curato con opportune raffinatezze, in maniera tale da maturare giudizi di severa condanna. Calunnia, la lingua. E poi dice colui che fa danno al suo prossimo. Naturalmente qui viene detto al negativo tutto questo, quella capacità di produrre incidenti, già, che disturbano, compromettono, squilibrano, provocano deviazioni per quanto riguarda il percorso di altri che sono alle prese con la propria vocazione alla vita. Dopo quell'accenno all'uso del linguaggio, che diventa sentenzioso nella capacità condannare interlocutori sgraditi, ed ecco adesso un atteggiamento più operativo ancora, come è quello di chi trova la maniera di porre ostacoli dinanzi al cammino che altri stanno percorrendo. E in terzo luogo qui dice lancia insulto al suo vicino. Si tratta di una infamia, l'infamia come definizione della inevitabile decadenza altrui. Vedete, ordire la decadenza altrui, ecco, che non è soltanto un intervento occasionale, un giudizio o un inciampo, uno sgambetto o un urto, uno scontro, ma qui è l'elaborazione di un intero programma che definisce la necessità, anzi il dovere, anzi un obbligo, addirittura come una sentenza apocalittica impone, la scomparsa altrui, l'infamia di chi deve scomparire. Tutto questo, vedete, fa capo a quella vita spregevole in me, dice il nostro orante, che mi propone la metodologia dell'aggressione, della eliminazione, del soffocamento in forma più o meno sofisticata in base agli strumenti disponibili nello spazio e nel tempo a danno della vita altrui. Viceversa, ecco, adesso, colui che glorifica la vita gloriosa in me, e l'alternativa qui è impostata, vedete, in quello che è il suo snodo centrale e decisivo. Questo è il personaggio che avanza, colui che è passato attraverso questa alternativa, e colui che in questa alternativa ormai ha dimostrato la novità dirompente di quella gloria che in lui e nel suo modo d'essere e di vivere dimostra di essere in grado di promuovere la vita altrui, perché la vita di ogni essere umano appartiene, come vi dicevo poco prima, al mistero di Dio. E allora qui leggo: anche se giura suo danno non cambia. Dunque le note caratteristiche di questa vita gloriosa che si sviluppa in maniera tale da promuovere la vita altrui. Prima nota che viene messa in evidenza è la fedeltà, la coerenza incrollabile, anche se giura suo danno non cambia. E poi seconda nota inconfondibile nel caso che stiamo considerando: presta denaro senza fare usura, dunque gratuità. Presta denaro perché è necessario, non per trarne un vantaggio, gratuità. E terza nota caratteristica: non accetta doni contro l'innocente. Qui vedete quella vita gloriosa che il nostro orante dice è in me, ma è in me nel contesto in cui il discernimento è affrontato con tutta la radicalità che esso impone, e dunque lo scardinamento di tutto quell'impianto che si lascia facilmente ispirare da quella metodologia del soffocamento, dell'accantonamento, dell'affrontare la gestione della propria presenza nel mondo in maniera da prescindere e addirittura radicalmente escludere la presenza altrui e trovare comunque motivo per contenere, per reprimere e possibilmente per cancellare la presenza altrui. Ed ecco questo discernimento che adesso vedete trova qui questa visibilità così semplice ma anche così essenziale di una vita che è stata definita gloriosa. È colui che glorifica chi teme il Signore, che glorifica la vita, e vedete è una gloria che si espande, è una gloria che si effonde, è una gloria che si fa come un'atmosfera che pervade la scena del mondo, la fedeltà, la gratuità, il servizio in perdita. Non accetta doni contro l'innocente, vedete, non accetta doni. Ma il testo poi dice che non accetta doni in assoluto, e non perché è un superbo, non in quel senso, che non vuole niente di regalato perché sa il fatto suo, no, non ha modo di manifestare alcuna complicità nei confronti di quelli che sono i metodi corrosivi a cui le vicende delle cose nel mondo degli uomini vanno frequentemente incontro. E dunque, ecco, questo è colui che entra, e vedete, una figura emerge in poche righe che ha tutte le caratteristiche di colui che vive in pienezza, e che vive in pienezza perché la sua è un'esistenza consumata per la vita degli uomini, e questo è il protagonista di quel cammino che varca la soglia, che entra in casa, che abita nella tenda, che riempie la casa del Dio vivente. E vedete, sono proprio i padri della Chiesa che leggendo il Salmo 15, solo 5 versetti, dunque già siamo arrivati anche noi vicinissimi alla conclusione, non transigono i padri della Chiesa nel riportare l'identità di questo viandante che raggiunge la dimora della vita, identificarlo con il figlio che Dio stesso ci ha donato. Dice Origene: la santa montagna è la conoscenza di Cristo. Salire la santa montagna equivale a incorporarci in Cristo. Vedete, colui che entra, colui che abita nella dimora della vita, colui che è esemplare per noi in quanto testimone della vocazione alla vita, che diventa portatrice di fecondità, che sostiene e illumina e alimenta la vita altrui, è lui stesso che diventa adesso nella sua inconfondibile identità di andante che è passato attraverso le cose del mondo, che è passato attraverso il dibattito, il conflitto, il discernimento, che avvertiamo così necessità urgente nel cammino della nostra vita e della nostra risposta alla vocazione. È lui che è passato, ed è lui stesso che adesso, dicono i padri della Chiesa a più riprese, è davvero la dimora che ci accoglie. È in lui che noi troviamo quel luogo di accoglienza verso il quale siamo sospirosamente incamminati, perché lo svezzamento non ci abbandoni alle impervie vicissitudini di un itinerario che divaga nel vuoto, perché davvero la meta, ma la meta è lui, dice Sant'Ilario, salire la santa montagna è incorporarsi in Cristo, già, incorporarsi in Cristo. C'è poi San Bernardo che in modo come dire così proprio rigoroso afferma: uno solo tra i figli degli uomini è entrato in questa vita senza peccato, è l'Emanuele, e per noi si è fatto lui carico di tutte le conseguenze penose a cui il tradimento della nostra vocazione alla vita ci conduce. Ed ecco, colui che è il viandante per antonomasia, e noi siamo, vedete, aiutati dal Salmo 15 a fermare proprio la nostra attenzione sulla figura messianica di Gesù, è il figlio che è Cristo, il figlio che è Messia, il figlio che è Signore, è lui che è divenuto lui stesso la nostra dimora, è essere incorporati in lui, è essere a dimora nella relazione con lui, è essere a casa per come egli stesso ha messo a disposizione e continua a mettere a disposizione il suo vissuto come luogo nel quale non troviamo semplicemente un'immagine emblematica o esemplare di chi ce l'ha fatta, ma troviamo esattamente l'occasione per appoggiarci, per inserirci, per introdurci, per renderci conto di come siamo presi in carico, di come siamo sollevati, di come siamo accolti nella casa che è lui stesso protagonista del grande viaggio di ritorno. Il senso del nostro pellegrinaggio dunque consiste nell'essere incorporati in Cristo, dicono i padri della Chiesa. E questa è la stabilità del nostro vissuto a cui ci conduce il Salmo 15 negli ultimi due righi, siamo all'interno del versetto 5. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Colui che agisce in questo modo, ecco, ha raggiunto la stabilità. C'è di mezzo l'esperienza del vacillamento. Siamo destabilizzati in tanti modi. Vedete, siamo alle prese ancora con quel modo di viaggiare nell'esistenza umana, altalenante, con urti, contraccolpi, attriti, contrasti, scorticature di vario genere, e finalmente ancora conosciamo la morte. Ma lo sconosciuto è lui che ha fatto di sé, del suo scandaloso gesto d'amore, in quel suo essere lui stesso è esperto testimone di come nel vacillare e nello sprofondare lui stesso ha fatto del suo modo di morire l'occasione perché ogni nostro scandaloso vacillamento sia contenuto in un abbraccio che dà solidità. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre? Già. È la stabilità di questo suo passaggio, di questo suo modo di portare a compimento il viaggio del ritorno alla sorgente della vita, il suo passaggio attraverso la morte e la sua testimonianza gloriosa, testimonianza d'amore purissimo. Questa è la montagna che diventa abitabile, il fondamento incrollabile su cui possiamo finalmente trovare dimora, la tenda nella quale finalmente, quale che sia l'affannosa vicissitudine del nostro pellegrinaggio nella vita, viandanti allo sbaraglio, trovare ospitalità. Quale che sia il vacillamento che ci mette in difficoltà, noi siamo messi nella condizione propizia per entrare là dove il Messia, il Figlio di Dio, colui che da straniero ha attraversato la scena del mondo, protagonista di quell'evento glorioso, per cui la fatica della nostra esistenza umana è convocata per trovare finalmente la dimora che preparata per noi è il rifugio per i derelitti viandanti di questo mondo, è davvero il luogo nel quale finalmente la gioia che ci è stata annunciata non è e non sarà un'ipotesi aleatoria, ma l'esperienza piena di una vita ritrovata per essere in tutto e sempre testimoni di quello stesso dono d'amore che ci ha sollevati dal fondo dell'abisso e che ci mette in grado di dedicare il nostro vissuto, piccoli come siamo, sprovveduti come siamo, affannati come siamo, mettere il nostro vissuto al servizio della vita altrui, al di là di ogni programmazione empirica che corrisponde a criteri più o meno logici e opportunistici, ma ecco, vivere per far vivere. Siamo chiamati a renderci conto di come la dimora è veramente messa a nostra disposizione nella carne umana del Figlio che Dio ci ha donato, una carne crocifissa e glorificata. Lasciamo da parte il Salmo 15, come vedete io un po' come sempre mi disperdo nelle mie chiacchiere. Ed invece bisogna che diamo un po' di tempo alla lettura del Vangelo secondo Luca, il Vangelo della Trasfigurazione. Un'occhiata qui all'icona che sta alle mie spalle, anche nell'altra stanza c'è una riproduzione. Vedete, l'umanità del Figlio, ecco, è lui il protagonista della vita. Notate come attorno a Gesù quell'iride di varie sfumature di verde, verde è il colore della vita, è il protagonista della vita. E vedete, protagonista vuol dire che tutte le relazioni fanno riferimento a lui, quelle relazioni che implicano il rapporto con il creato in tutta la sua varietà di componenti, nelle sue sconfinate determinazioni cosmiche e quindi la storia. Lui è il protagonista della vita. L'icona fa riferimento a lui, fa capo a lui, ma vedete, l'icona nella sua sezione superiore caratterizzata in maniera evidentissima da quella concentrazione di tutto e di tutti là dove è il protagonista della vita, nella sua umanità, è davvero presenza attorno alla quale tutto qualifica in rapporto alla vita. Tutto ciò che esiste, tutto ciò che avviene nella storia umana, in lui, in riferimento a lui, nella sua umanità, è l'umanità di Gesù. Ma nella sezione inferiore dell'icona vedete i tre discepoli che sono ripiegati, scivolano, arretrano in un modo o nell'altro, sono rappresentanti di quel che significa essere in esilio rispetto alla vita. In esilio dalla vita, è un vocabolario questo che ho usato in tanti modi in queste ultime settimane e ancora questa sera. In esilio dalla vita, ma appunto sulla soglia della dimora, perché vedete le due sezioni dell'icona sono strettamente connesse tra di loro. Tra l'altro vedete che da quella espansione gloriosa di relazioni vitali provengono anche quei tre segnali, quei tre raggi che raggiungono esattamente i tre discepoli che nel loro scivolare, nel loro essere separati, nel loro sperimentare distanza, nel loro essere in esilio dalla vita, sono accolti in quanto sono segnati da una indelebile attrazione che li contiene. Vedete come in realtà invisibile ma nello stesso tempo è evidentissimo nell'icona, mentre i tre discepoli stanno a loro modo precipitando, sono contenuti all'interno di un ulteriore cerchio che allarga ancora e ancora quella potenza attrattiva che scaturisce dall'umanità di Gesù. Non per niente i tre raggi che provengono da lui e dalla sua realtà di vivente. Dunque un'attrazione che accoglie nella comunione con il Figlio crocifisso, il Figlio glorificato. Adesso è l'umanità di Gesù nel tempo della sua attività pubblica, ma è già il crocifisso glorificato ed è lui il protagonista di quella vita nella sua umanità, nella sua carne umana, con il suo cuore umano. Quella novità di cui ci parlava il Salmo 15, ma chi sarà mai? Ecco chi sarà, ecco chi è. Ed ecco come una potenza di attrazione proviene da lui che raccoglie tutto ciò che nella nostra esperienza umana ci espone a tutti quei vacillamenti, a quegli scandali, a quelle cadute, a quelle scivolate di cui ci parlava già il Salmo 15. Ma vediamo meglio, e più esattamente ritorniamo al Vangelo secondo Luca, naturalmente. Quest'anno è la pagina che abbiamo ascoltato poco prima, nel capitolo 9, e siamo alle prese con lo snodo centrale della grande catechesi. Non è una novità per molti di voi, ne abbiamo parlato anche ultimamente o negli anni a più riprese. Come si entra nell'oggi della visita di Dio? Questo interrogativo che anima la ricerca teologica del nostro evangelista Luca. Come si entra nell'oggi della visita di Dio? I pastori ricevono la visita dell'angelo che dice: annuncio a voi una grande gioia, vi evangelizzo questa grande gioia, evangelizzo, oggi è nato per voi, oggi. Il battesimo di Gesù mentre è in preghiera, oggi tu sei mio figlio, dice la voce, io ti ho generato. Come si entra nell'oggi? Sappiamo che c'è tutta una prima parte della grande catechesi dell'evangelista Luca che anche in una delle lezioni divine di qualche settimana dietro vi suggerivo di intitolare Catechesi dell'ascolto. E dalla Catechesi dell'ascolto, però, ormai qui siamo nel capitolo 9, si sta transitando a Gesù ascoltatore. Gesù non è soltanto maestro che cerca ascoltatori, Gesù è lui l'ascoltatore. E così si giunge alla seconda grande parte della catechesi del nostro evangelista Luca, che è la catechesi della visione. Sono affermazioni un po' generiche queste, ma sono anche motivi per inquadrare la lettura delle pagine che già abbiamo affrontato e che dovremo ancora affrontare. Catechesi della visione, ossia cosa avviene a lui, cosa avviene in lui, nel cuore aperto del figlio in ascolto. Se il vero ascoltatore è lui, ecco, oggi la visita di Dio è realizzata in lui, ascoltatore della parola, ed ecco la visione, e cioè come noi siamo messi in grado di accedere a quell'oggi della vita realizzata in lui che è ascoltatore, nel suo cuore aperto, perché l'ascolto coinvolge le orecchie, ma questo in modo molto marginale, l'ascolto penetra nel cuore, l'ascolto interpella il cuore, l'ascolto trova dimora nel cuore, la parola ascoltata nel cuore umano del figlio. E dunque, come accedere all'oggi della vita di Dio? E qui tutta la catechesi del nostro evangelista Luca, come sappiamo da Peraltra Via, si sviluppa come catechesi della visione, come vedere che cosa succede a lui, che è l'ascoltatore. E allora Gesù, sotto lo sguardo dei discepoli e l'attenzione che poi man mano, come constateremo tra, già rileggendo la pagina evangelica di domenica prossima, attenzione che tende a concentrarsi in rapporto al volto di Gesù. Gesù oggetto dello sguardo dei discepoli, già in realtà dalle prime pagine della narrazione evangelica, Gesù in preghiera. Cosa vuol dire Gesù in preghiera? E l'Evangelista Luca ci tiene a rimarcare a più riprese questo suo comportamento. Gesù è impegnato nella sua conversazione interiore, così già nel capitolo 3 versetto 21, quando il battesimo avviene nel contesto in cui Gesù è in preghiera, o meglio, è venuto il battesimo ma Gesù è in preghiera, nel contesto di questa preghiera ecco che il cielo si apre, e Gesù impegnato in quella conversazione che lo interpella come ascoltatore della parola, in quanto è nel suo cuore umano, nel cuore umano del figlio che la parola trova ascolto, accoglienza, corrispondenza, obbedienza, si realizza, è il mistero dell'incarnazione. Oggi la vita di Dio è realizzata in questo suo ascolto. Così più avanti, nelle pagine che stanno ormai alle nostre spalle, nel capitolo 5 e nel capitolo 6, Gesù in preghiera. E ora, se voi in questo capitolo 9, per un momento solo, spostate lo sguardo al versetto 18, un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare, ancora, per il nostro evangelista questa è una situazione che si ripete sistematicamente. Ebbene, adesso c'erano i discepoli con lui, e adesso la domanda di Gesù: ma chi sono io secondo la gente? Ecco, chi è Gesù? Chi è Gesù? Vedete, in qualche modo a questa domanda, senza saperlo, l'antico orante già alludeva, quando diceva: ma chi ce la farà? Lui non lo sapeva. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Chi sono io? Per la gente, per voi? Il fatto è, vedete, che nelle pagine precedenti l'Evangelista Luca ha illustrato il percorso affrontato da Gesù maestro, e Gesù si è trovato esposto al mancato ascolto della parola di Dio da parte degli uomini, questa constatazione che è emersa, e infatti a un certo punto Gesù si dedica a formare lui, educare lui nell'ascolto, e poi ci siamo, le cose non vanno. E allora, vedete, si annuncia l'avvio di un nuovo percorso catechetico, quello che noi già abbiamo intravisto. E intanto qui, nel capitolo 9, dopo aver interrogato i suoi discepoli, Gesù impone loro il silenzio, versetto 21, perché Pietro ha detto: tu sei il Cristo di Dio. Ed egli allora ordinò, versetto 21 del capitolo 9, ordinò loro severamente di non riferirla a nessuno, dunque impone il silenzio. E il silenzio riguarda esattamente la sua messianità. C'è il Cristo di Dio? No, non ci siamo. Ma perché? Perché lui, dice Gesù, ed è la prima volta che ne parla espressamente, il figlio dell'uomo. che deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e gli scrivi, e poi essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. È la prima volta che Gesù usa questo linguaggio. La sua missione si compie passando attraverso un fallimento, un'affermazione paradossale, sconcertante, scandalosa, ma fatto sta, vedete, che Gesù adesso ha intimato il silenzio ai suoi discepoli, dopodiché si è presentato in prima persona come quel figlio dell'uomo con il cuore aperto che è in ascolto della parola, e questo significa per lui farsi carico di tutte le croci umane. Vedete che di seguito nel Vangelo secondo Luca, dal versetto 23 al versetto 26, leggiamo: poi a tutti diceva, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Dove, vedete, quel rinnegamento non è un'impresa ascetica riservata degli specialisti, è la condizione di ognuno di noi nel momento in cui, quale che sia la croce che ci affligge, ci rendiamo conto che questo è il titolo valido per seguire Lui, per camminare sulla strada aperta da Lui, per ritrovarci lì dove è presente, è attivo, è protagonista Lui. Dunque, farsi carico di tutte le croci umane da parte sua. E adesso vedete, ci siamo, è Gesù sotto lo sguardo dei tre discepoli. Versetto 28, circa 8 giorni dopo, il brano che rileggeremo domenica prossima, i tre discepoli sono stati prelevati, qui dice prese con sé, non è semplicemente un invito, non è semplicemente neanche un accompagnamento, li ha proprio prelevati appositamente. Dunque Gesù ci tiene, e ci tiene tanto, vedete, che non sono neanche 12, sono proprio 3, nel senso che c'è una particolare premura da parte di Gesù circa quel che intende condividere con questi discepoli, naturalmente non per escludere gli altri o chi che sia, ma per affrontare adeguatamente la serietà del momento. E dunque i tre discepoli con lui. C'è di mezzo qui come un programma di quello che deve avvenire. Gesù ne ha parlato in maniera così sintetica nel primo annuncio circa la sua passione e morte. Adesso vedete il programma, che in maniera più coinvolgente vuole esplicitare rapporto con i tre discepoli, quello che deve avvenire. C'è di mezzo il suo volto, vedete, già questo accennavo, il prosopon, dice l'evangelista Luca, il prosopon, il volto in quanto è il varco che si apre per accedere al cuore del figlio in ascolto, come raggiungere quel luogo interiore nel quale la parola di Dio è ascoltata, nel cuore umano del figlio, e dunque il volto, perché il cuore è invisibile, il cuore è impenetrabile, se non fosse vero che il volto nella persona umana è il sacramento visibile del segreto che è nel cuore, e il volto diventa la soglia da varcare per accedere al luogo interiore. Già, da questo momento la catechesi della visione. E vedete, là dove l'umanità di Gesù offre l'obbedienza a quello che è la sua condizione umana, il suo vissuto umano, ma obbedienza alla parola che lo chiama, alla parola che conversa con lui, alla parola che trova in lui, obbedienza filiale. E dunque come la carne umana di Gesù corrisponde all'amore eterno di Dio, nel cuore che ascolta. è come accedere a quell'oggi della vita di Dio realizzata in lui. Ed ecco il volto. E qui vedete il testo che leggiamo, poi ci parla di una bellezza. Sono proprio i discepoli che registrano questa bellezza. È bello, la bellezza, senza attribuire a questo vocabolo una nota un po' dolciastra, niente di tutto questo, ma è veramente la bellezza di Gesù, che ha il valore di una capacità di attrazione senza impedimenti. È la bellezza di Gesù, il volto di Gesù in ascolto della parola, nel suo cuore umano. Notate la scena come viene descritta qui dal nostro evangelista, notate la veste bianca, candida, folgorante, dove la veste serve a indicare la relazione con l'ambiente, la relazione con il mondo, la relazione con il creato. Nella nostra condizione umana il vestito è tramite di relazione con il contesto di spazio e di tempo in cui viviamo. Questo è un discorso che interessa gli antropologi, adesso lasciamo da parte, ma è la veste di Gesù, vedete, è espressione inconfondibile per come adesso la sua conversazione interiore si sviluppa, manifestazione inconfondibile, vi dicevo, di come la sua presenza instaura relazioni aperte al contatto con tutto ciò che esiste nel tempo e nello spazio. E quindi a questa veste bianca si aggiungono due uomini, dice qua. Due uomini parlavano con lui. Dunque sono poi Mosè ed Elia, aggiunge ancora il nostro evangelista Luca. Ma Mosè ed Elia, vedete, per dire rappresentanti della storia. Sono presenti anche nell'icona, ma sono quei due rappresentanti di quella storia che chiamiamo storia della salvezza, figure emblematiche, Mosè ed Elia, ma quella storia della salvezza che parla e continua a parlare attraverso tutta la rivelazione biblica. Non per niente noi abbiamo in mano i testi delle Sacre Scritture, e dunque la rivelazione biblica è tutta la parola con cui Gesù è in conversazione nella sua condizione umana. Mosè ed Elia sono figure che stanno qui a rappresentare la storia universale, la storia della salvezza, e tutta la parola depositata nelle scritture sacre. E vedete che il nostro evangelista parla espressamente di due uomini. Questa stessa forma linguistica compare, non ci vuol molto per rendersene conto, nel capitolo 24, quando le donne si recano al sepolcro, e nel versetto 4 del capitolo 24 leggiamo che mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Vedete che l'Evangelista non dice due angeli, normalmente si intende così, creature angeliche, c'è due uomini, Andres, due uomini, sfolgoranti, ma vedete qui sono ancora Mosè ed Elia, è ancora la parola, è la parola che già abbiamo ricevuto attraverso il lungo cammino della storia che si è sviluppata attraverso tutte le generazioni che man mano hanno poi depositato la loro testimonianza negli scritti che adesso giungono a noi, parola di Dio. È la parola di Dio che annuncia alle donne, ma vedete che non è qui, è risorto. Due uomini compaiono all'inizio degli Atti degli Apostoli, nel capitolo primo, versetto 10, poi versetto 11, l'ascensione del Signore al cielo, e due uomini che compaiono e dicono: come l'avete visto salire, così lo vedrete tornare, non state a scrutare l'orizzonte, ecco, appuntamento. E ancora una volta è la parola che accompagna i discepoli nel corso di quella che adesso diventa la loro responsabilità di discepoli nel corso della storia che verrà. Un appuntamento, ma Mosè ed Elia, e vedete Gesù in dialogo con la parola. La legge e i profeti, si dice spesso, Mosè è la legge, Elia è il rappresentante di tutta la componente profetica della rivelazione biblica, ma non c'è bisogno di ulteriori precisazioni. Vedete, questa è la conversazione che tiene impegnato Gesù nel suo cuore umano, l'ascolto della parola si manifesta come si realizza, come accoglienza piena, corrispondenza luminosa, trasparente, gloriosa, la gloria, vedete? Due uomini parlavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi, la mia Bibbia dice, nella loro gloria, non c'entra loro non c'è, nella gloria. È la gloria del Dio vivente che si manifesta, è la gloria di Dio che, vedete, che si manifesta nel creato, nella storia umana, e che trova finalmente corrispondenza, nel senso che la sua volontà di vita, il Santo, incontra nella carne umana del Figlio la risposta che è specchio di quella eterna volontà d'amore che è il segreto di Dio. Ed ecco, allora la gloria, e più esattamente, vedete, il contenuto della conversazione adesso riguarda l'esodo di Gesù a Gerusalemme. L'esodo, la dipartita, traduceva la vecchia Bibbia, la morte di Gesù a Gerusalemme, il suo viaggio a Gerusalemme, è il viaggio che gli consentirà di mostrare il suo volto. Vedete, da questo momento in poi, il nostro evangelista Luca, pian piano, mentre racconta tanti episodi, Gesù sviluppa tanti insegnamenti, ma puntualmente l'evangelista Luca ci tiene a precisare come il viaggio che Gesù affronta percorrendo le strade del mondo per salire a Gerusalemme è il contesto nel quale mette a disposizione il suo volto. Gli consente questo viaggio di mostrarsi e di mostrare quel volto che è il tramite della relazione aperta a tutti i viandanti sulle strade del mondo, perché entrino nel suo cuore e perché trovino dimora là dove il suo cuore è il luogo della visita realizzata oggi. Ecco, e così vedete, si parla qui del suo esodo a Gerusalemme, fino a quando, alla fine del nostro Vangelo, nel capitolo 24, ai discepoli che sono in cammino verso Emmaus, quel viandante sconosciuto dice: ma non sapevate che così doveva entrare nella gloria, l'ingresso nella gloria? Capitolo 24, versetto 26. Fatto sta che adesso vedete qui, dal versetto 32, i discepoli. Pietro e i suoi compagni erano presi dal sonno. Notate che quel che l'Evangelista Luca ci ha detto nei versetti precedenti riguarda Gesù e la sua conversazione, Gesù e la sua preghiera, Gesù e il suo ascolto. È come se i discepoli entrassero in scena soltanto adesso, si svegliano perché erano presi dal sonno, e questo è comprensibile. Notte, hanno fatto anche una certa fatica per arrivare sulla santa montagna, e dunque Pietro e i suoi compagni erano pressi dal sonno, tuttavia restarono svegli, dunque si svegliano, ce la fanno, e videro la sua gloria. Adesso ci sono anche loro, più o meno storditi, ma anche più o meno così svegliati rispetto a quella pesantezza sonnolenta che comprensibilmente li ha condizionati, videro la sua gloria, i due uomini che stavano con lui. E qui, vedete, il testo dice che mentre questi si separavano da lui, anche la nuova traduzione dice così, e allora questa traduzione lascia intendere che questi sono i due uomini, mentre invece il testo in greco usa un'espressione che sì, può essere tradotta in questo modo, ma qui vedete, sembra proprio su questo, io già ho insistito in altre occasioni, e dal punto di vista grammaticale il mio suggerimento è ineccepibile. Coloro che si allontanano sono i discepoli. La percezione della distanza, vedete che è l'icona? La percezione della distanza. Questi non sono i due uomini che se ne vanno, Mosè ed Elia, ma sono i discepoli che si rendono conto di essere alle prese con una realtà che denuncia il loro scivolamento, il loro arretramento, la loro sproporzione, distanza. Bene, e allora vedete... ecco la reazione di Pietro e degli altri due insieme con lui, il tentativo di catturare l'evento, di catturare la gloria e così ridurre tutto alla misura del loro cuore umano. Già, in questa situazione Pietro dice: maestro, è bello per noi stare qui, facciamo tre tende, ecco le tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Non sapeva quello che diceva. Non sapeva quello che diceva. Vedete, ecco, in qualche modo qui siamo rimandati al Salmo 15 e a quel discernimento, così come è stato impostato nell'ambito della catechesi, che costituisce la componente centrale del Salmo. L'ipotesi formulata da Pietro di attivare un tentativo mirato a dominare la situazione, a strumentalizzare la situazione, a schiacciare la situazione, a imbrigliare la gloria. Ed ecco l'alternativa. L'alternativa, vedete, va dalla tenda intesa come fattura umana all'ombra della nuvola. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. E all'entrare in quella nube ebbero paura, ma dalla nube uscì una voce che diceva: questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Già, vedete, la tenda che Pietro vorrebbe, si sa bene esattamente con quale attrezzatura, comunque fabbricare, è un tentativo di superare l'esperienza oggettiva della distanza con questo intervento intraprendente, abile, geniale, di dominio della situazione, dominio sulla gloria, ma l'ombra della nuvola. E vedete, l'ombra della nuvola di per sé definisce la distanza, ma nel momento stesso in cui avvolge quella distanza nell'abbraccio di una smisurata capacità di comunione, tra l'altro il termine nefeli, nuvola, ritorna proprio all'inizio degli Atti degli Apostoli, quando il cielo si chiude, una nuvola si chiude, la distanza tra i discepoli che rimangono e il Signore asceso al cielo nella gloria, ed ecco quella nuvola che definisce la distanza, allo stesso tempo proprio garantisce l'avvolgimento all'ombra di una stessa presenza che sigilla la comunione con il maestro, con il figlio in ascolto della voce, con Gesù intronizzato nella gloria. Negli Atti degli Apostoli, la narrazione che l'Evangelista Luca in quel caso ha messo a disposizione delle prime comunità cristiane fino a noi oggi, è l'irruzione dello Spirito Santo di Dio che colma la distanza, che ricapitola la distanza all'interno di un abbraccio, di comunione. Ma qui vedete che è usato lo stesso verbo, qui, dove ho appena letto, una nube li avvolse, vedete che qui è il verbo epischiazi, è il verbo che compare un'altra volta soltanto, nel capitolo primo, versetto 35, a proposito dell'annunciazione. È l'angelo Gabriele che dice a Maria nella casa di Nazareth: vedi che lo Spirito Santo ti adombrerà. Ed ecco, la Vergine concepisce il figlio, la parola ascoltata, la parola che prende carne nel grembo di Maria. Lo Spirito ti adombrerà, è lo stesso verbo. E adesso qui vedete, è la nuvola che avvolge come ombra. Già, ed è un'ombra che ha tutte le caratteristiche di una potenza fecondatrice, di una capacità attrattiva, una pienezza di comunione, una sigillatura nel rapporto di comunione. Quell'essere distanti non è causa della come dire, disperazione che da parte sua diventerebbe soltanto un motivo in più per ricorrere a quelle procedure comportamentali di cui ci parlava il Salmo 15, per cui cerchiamo di andare all'arrembaggio e di gestire alla meno peggio qualche brandello di mondo secondo il nostro interesse. Ed ecco questo tuffo che immerge i tre espandersi inesauribile potere di attrazione che è della nuvola, che è dello Spirito Creatore. Un'altra tenda. Arriverà poi il momento che negli Atti degli Apostoli si parlerà addirittura come i discepoli scoprono di essere in grado di offrire un'ombra che diventa motivo di guarigione, di accoglienza, di sostegno, di incoraggiamento per la vita di altri, nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, versetto 15, ma è l'evangelizzazione futura. E dunque, ecco, è proprio il caso che chiuda la mia conversazione chiacchierata di stasera, perché c'è un'altra tenda. E vedete che qui, appena ci fu la voce, dice il versetto 36, Gesù restò solo, ed essi tacquero in quei giorni, non riferirono a nessuno nulla di ciò che avevano visto. Interessante questa solitudine di Gesù. È una nota anche in questo caso caratteristica della pagina che leggiamo nel Vangelo secondo Luca. Là dove sotto quella tenda, che è l'abbraccio avvolgente dello Spirito Creatore di Dio, sigillo di comunione, potenza di attrazione, principio di quel modo nuovo di stare al mondo per il quale siamo convocati e messi in grado di renderci conto che siamo accolti come nella dimora di cui abbiamo bisogno per vivere nel cuore umano del Figlio. Siamo a casa. E vedete, qui c'è di mezzo la solitudine di Gesù. Gesù rimane solo. Solitudine di Gesù. Ma la solitudine di Gesù fa di lui maestro, il fondamento della fraternità universale. Già. È la voce che dice: il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo, è il figlio mio. In lui ci è data la dimora che accoglie ogni misera creatura umana. E il Salmo 15, vedete, risponde all'interrogativo che adesso trova risposta all'interrogativo che assillava l'antico orante in lui. E allora mi sembra proprio, vedete, che qui il brano evangelico, anche se non dice espressamente, ma quel volto di Gesù è stato recepito dai discepoli, sono svegliati come l'incanto di un sorriso, dal suo sorriso che resterà come un incanto, una memoria incantevole nell'animo dei discepoli, che per adesso sono così silenziosi e sembra incapaci di rendersi conto oggettivamente di quello che sta succedendo, ma la memoria di quel sorriso rimane e rimarrà. E da quel sorriso riceviamo la testimonianza di un abbraccio d'amore che fonde lo Spirito Santo di Dio nel mondo. Così la strada della nostra conversione alla vita è aperta. Oggi e per sempre. Ecco, fermiamoci. E allora proviamo a rileggere il Salmo 15.